Finalmente ci siamo arrivati. Per chi è qui per la prima volta o manca da un po' di tempo nella nostra comunità, ricordiamo che stiamo studiando questa meravigliosa lettera nel Nuovo Testamento, che è la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. E oggi, appunto, finalmente arriviamo a quel brano che parla del ritorno del Signore, del nostro incontro con Lui e di quello che viene definito proprio da Paolo, il rapimento della Chiesa. Dobbiamo considerare il fatto che se c'è qualche cosa che rende unica questa lettera, speciale potremmo dire, proprio nel panorama del Nuovo Testamento, è proprio quello che vediamo oggi, proprio questo brano che è in Prima Tessalonicesi 4, i versetti 13 a 18. Perché nessun altro brano del Nuovo Testamento viene detto in maniera specifica o parlato in maniera proprio specifica e chiara del rapimento della Chiesa. Quindi oggi siamo davanti a un brano particolare che non si può trovare, non si trova, il cui argomento non si trova in nessun altro brano, potremmo dire. Certo, la Bibbia parla del ritorno del Signore, questo chiaramente, ma solo in questo brano si parla proprio del rapimento, quindi è un brano molto molto speciale. Vogliamo leggerlo, i versetti che vanno da 13 a 18 del capitolo 4 di Prima Tessalonicesi. Paolo dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti, insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Allora, la prima cosa che notiamo in questo brano è il carattere pastorale. Paolo non scrive come un teologo, potremmo dire, non vuole definire ogni aspetto di questo ritorno, ma scrive per consolare questi credenti che stanno soffrendo. Il versetto 18, consolatevi dunque. Quindi proprio perché Paolo presenta questa verità del ritorno del Signore non in maniera teologica, ma in una maniera pastorale, potremmo dire, che tende a curare i bisogni degli altri, lui lo fa in una maniera molto molto semplice. Molto molto semplice. Non vuole spiegare ogni dettaglio del ritorno del Signore, non vuole definire ogni particolare del ritorno del Signore, piuttosto vuole dare la verità e la certezza di questo evento nel modo più chiaro e più semplice possibile, in modo da poter offrire consolazione ai cuori di questi tessalonicesi che stavano soffrendo. Però dobbiamo domandarci: qual è il motivo per cui Paolo si trova costretto a dover consolare i cuori di questi tessalonicesi, di questi credenti? La risposta è al versetto 13, proprio all'inizio di questo brano. Paolo dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Questo è quello che definisce in un qualche modo il problema. Paolo dice: non vogliamo che siate nell'ignoranza. E ci ricordiamo, capitolo 3, che Paolo stava pregando per sopperire alle lacune della fede dei tessalonicesi. E qui c'è una lacuna che riguarda proprio una comprensione di un aspetto che era legato al ritorno del Signore. E non credo che loro fossero completamente all'oscuro di questa verità del ritorno del Signore. È vero che Paolo non è potuto stare tanto tempo, l'abbiamo visto, a contatto con questa chiesa, tuttavia credo che sia rimasto abbastanza da poter presentare tutte le dottrine che erano legate al Vangelo. E sicuramente tra questi temi del Vangelo deve aver presentato anche quello riguardante il ritorno del Signore. Loro conoscevano questa realtà del ritorno del Signore e sicuramente vi hanno creduto con tutto il cuore. Se andiamo a vedere al primo capitolo, versetti 9 a 10, abbiamo visto che i non credenti, le altre persone, parlavano di loro e dicevano: come vi siete convertiti dagli idoli all'Iddio vivente per servire il Dio vivente, è vero, e attenzione, per aspettare dai cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Questi, i tessalonicesi, erano credenti che aspettavano il ritorno del Signore, che credevano con tutte le forze che Cristo sarebbe tornato per loro e per liberarli dall'ira imminente. Non avevano dubbi. Erano sicuri che Gesù sarebbe tornato presto, come pure Paolo lo era. Infatti al capitolo 2, versetto 19, dice: qual è infatti la nostra speranza, la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? I tessalonicesi e Paolo credevano che il Signore sarebbe tornato. A quel tempo la Chiesa credeva che Cristo sarebbe tornato. Ora, il fatto che Gesù ritornerà è proprio un aspetto essenziale del Vangelo, per cui sono abbastanza sicuro che Paolo deve aver presentato tutta la gloria, tutta la gioia che è legata e associata a questo evento. Immagino che abbia insegnato loro quello che leggiamo e studieremo tra poco in Romani 8, 18, 19, quando lui dice: io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. I tessalonicesi sapevano che il ritorno di Cristo sarebbe stato il momento culminante di tutta la salvezza, il momento descritto da tutti i profeti, il momento a cui tutta la creazione tende fin dal giorno in cui è caduta sotto la maledizione del peccato di Adamo. Per loro il ritorno di Cristo equivaleva ad essere liberati da questo corpo di peccato per essere introdotti in questa realtà gloriosa del regno di Dio, una realtà che non può essere paragonata a nessun'altra cosa qui sulla terra. E penso che Paolo debba anche aver parlato dei premi associati al ritorno del Signore. Vi ricordate proprio al versetto 4, al capitolo 4, versetto 6, lui ha appena detto che il Signore è un vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e dichiarato prima. E questo modo di esprimersi dimostra che Paolo ha spiegato le conseguenze dell'essere infedele a Dio e quindi avrà sicuramente anche parlato dei premi che il credente riceve in cielo a causa della sua fedeltà. Come Dio giudica i credenti privandoli delle ricompense che avranno in cielo, così li premia a causa della loro fedeltà. E questo è quello che ha spiegato ai Corinzi quando dice: se uno costruisce su questo fondamento, con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, eccetera, eccetera. Loro, proprio perché erano salvati, desideravano con tutto il loro cuore ricevere questi premi, cercavano quelle benedizioni di Dio che sarebbero durate per l'eternità. Avevano impostato la loro vita cristiana in modo tale che passassero l'esame che si sarebbe verificato quel giorno. volevano che la loro opera rimanesse. Per questo si impegnavano a servire Dio, l'abbiamo visto, in modo da essere trovati fedeli quando Lui sarebbe tornato. Volevano godere tutte le benedizioni che sono legate al ritorno del Signore. Purtroppo molti credenti oggi, e forse anche noi, a volte viviamo come se non dovesse tornare più il Signore. Invece loro credevano al ritorno del Signore, che questo ritorno fosse imminente da un momento all'altro. Per questo, come vi ricordate allo studio precedente, abbiamo visto che molti avevano smesso di lavorare perché credevano che il Signore stava per tornare. Così loro non erano ignoranti circa il ritorno del Signore, piuttosto erano ignoranti, cosa dice Paolo, riguardo a quelli che dormono. Eccolo qui il problema. Questo è il problema. Il termine dormire è una metafora che indica la morte dei credenti. Questo è il punto, il nodo della questione, il problema in cui si sono imbattuti e a cui non sapevano dare una risposta biblica. Loro attendevano il Signore e credevano che sarebbe tornato quando erano in vita. Ma che cosa è successo nel frattempo? Alcuni fratelli, alcuni credenti, sono morti. E allora si chiedevano, il Signore sta per tornare, allora che cosa succede e succederà a loro quando Cristo torna? Evidentemente Paolo non era riuscito ad affrontare questo argomento. Questi credenti erano preoccupati per quelli che erano morti e si ponevano delle domande tipo: cosa succederà ai credenti quando il Signore tornerà? Godranno con noi le glorie del ritorno di Cristo? Avranno tutte le benedizioni per cui hanno sofferto in questa vita? Abbiamo visto, erano perseguitati. Oppure le avranno perse per sempre? Queste non sono domande sciocche, sono domande profonde di gente che si preoccupa, che imposta la propria vita secondo il ritorno del Signore. Forse alcuni, come Asaf, pensavano in qualche modo di aver invano purificato il loro cuore e levato le loro mani nell'innocenza. Che cosa succede se perdiamo tutte le benedizioni che sono legate al ritorno di Cristo? E certamente questo è un pensiero terribile, è un pensiero terribile che porta alla tristezza, come dice Paolo, o come sarebbe meglio tradurre, alla disperazione, alla stessa disperazione che può avere un non credente di fronte alla morte di un caro, alla morte di un fratello, di un parente. E così Paolo risponde a queste domande presentando la verità fondamentale del rapimento della Chiesa, affinché questi credenti potessero trovare consolazione nel loro dolore. E questa verità, io sono convinto, che consolerà anche noi, anche noi. Infatti, facendola nostra, potremo trovare pace nel dolore che sarà causato dalla morte di una persona amata o di un fratello in fede, o dalla morte prematura anche di un figlio, di un neonato. E Paolo quindi presenta questa verità circa il rapimento mostrando quattro cardini attorno al quale ruota la speranza cristiana. La speranza cristiana, quella speranza che altri non hanno e che solo i cristiani hanno. E il primo cardine quindi è contenuto al versetto 14 e riguarda il fatto che tutti i credenti sono uniti a Cristo. Tutti i credenti sono uniti a Cristo. Il primo cardine su cui ruota la speranza cristiana è appunto la relazione che c'è tra Cristo e il credente. E voglio farti notare una cosa, cioè come Paolo aiuti il credente a elaborare il lutto per la perdita di una persona cara. Innanzitutto ricordandoci la realtà della nostra personale relazione con Cristo. Versetto 14, leggiamo: infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Questo è il modo di Paolo di consolare i cuori. Paolo non è quel tipo di persona che cerca di consolare chi soffre dicendo parole del tipo «meglio così, ha finito di soffrire, è andato in un posto migliore, fatti coraggio, ci starà guardando da lassù». Paolo non è neanche quel tipo di persona che trova speranza perché sa che chi se n'è andato era una brava persona. Uno che credeva in quello che faceva, che amava i figli e la famiglia. Uno che lavorava in modo onesto. No. Paolo non fa nulla di tutto questo. Egli punta la nostra attenzione sulla nostra personale unione con Cristo. E Paolo utilizza lungo tutto il brano una serie di espressioni che mirano a farci comprendere la nostra relazione con Cristo, la nostra unione con Cristo. E lui dice al versetto 14, con Lui, saremo con Lui, per mezzo di Gesù, versetto 14 sempre, in Cristo, con il Signore, versetto 18, tutte espressioni che sono proprio mirate a descrivere questa realtà della nostra unione con Cristo, perfetta, eterna. Per Paolo questa era l'unica realtà che contava per avere la certezza della vita eterna. Agli Efesini Paolo dice, ricordatevi di quel tempo, cioè prima della vostra conversione, prima di essere salvati dai vostri peccati, eravate senza Cristo. Una persona è salvata o perduta semplicemente perché possiede o meno Cristo e la sua giustizia. Nient'altro. Se non hai Cristo, non sei unito a Lui. Se sei separato da Lui, sei una persona spiritualmente disperata, perché sei esclusa, come continua in quel brano, esclusa dalla cittadinanza di Israele ed estranea ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Quindi qual è la tua speranza quando affronterai la morte? Pensaci. È importante perché da questo dipende il tuo destino eterno, dalla risposta che dai. Come affronterai la morte? Attraverso i riti, le buone azioni, i sacramenti? Queste cose non ti serviranno a nulla se non hai Cristo. Se non hai Cristo. Queste sono false speranze che non ti aiuteranno a entrare in cielo quando ti presenterai davanti a Dio. Allora dobbiamo chiederci qual è l'unica cosa che ci permetterà di entrare in cielo, o l'unica persona che ci permetterà di entrare in cielo, su quale base i nostri cuori possono essere consolati. E Paolo ci ricorda che l'unica base possibile è quella della morte e della risurrezione di Gesù. Fermiamoci un attimo qui. Cos'è questa affermazione? Cos'è questa affermazione che Paolo ha fatto riguardante la morte e la risurrezione di Gesù? Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. E il Vangelo è tutto contenuto in questa affermazione così chiara e semplice. E così, permettimi di farti una domanda, una considerazione. Come consoli tu un cuore che è triste di fronte alla realtà della morte? Come siamo consolati noi di fronte alla tristezza? La risposta è con il Vangelo, con la verità, con la dottrina e la teologia. Chi è che potrebbe convincere l'Apostolo Paolo che la dottrina non sia utile per la vita pratica dei credenti? Chi è che direbbe e convincerebbe Paolo che la dottrina non serve a consolare i cuori dei credenti? Nessuno, nessuno. La dottrina è importante perché ci permette di trovare la consolazione nei momenti più difficili. Ci aiuta a superare il dolore per la scomparsa di una persona cara. I credenti hanno sempre trovato incoraggiamento nel passato e continueranno anche oggi, nel presente, lo faranno anche nel futuro, nel momento del dolore, saranno sempre aiutati dalla dottrina, dalla comprensione del significato della morte e della resurrezione di Cristo. Se fate vostre tutte queste cose, allora anche noi, anch'io, anche voi, sarete consolati quando il dolore verrà insieme alla prova. E non vi coglierà di sorpresa, ma saprete affrontarla con le armi giuste. Dio ci ha dato come affrontare la sofferenza. Ora, l'altra considerazione che voglio fare riguarda la frase stessa proprio. Cosa dice Paolo? Innanzitutto che Gesù è morto, morto. E questa è un'affermazione forte, perché risalta in un contesto dove la morte dei credenti, come è definita? Come un sonno, come una specie di riposo, come un dormire, no? E cosa ci ricorda questa affermazione? Cosa ci ricorda questo contrasto tra la morte di Gesù e il nostro addormentarci? Che lui sperimentò tutte le conseguenze del nostro peccato. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte e che siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. La morte è la conseguenza del peccato. E poiché la morte è la conseguenza del peccato, Cristo doveva morire, doveva morire. La sua non fu una morte qualsiasi, pensaci. La sua non fu una morte qualsiasi, perché sulla croce lui subì il castigo di Dio. Il castigo che noi meritavamo di subire, che meritavano i nostri peccati. In quel momento angoscioso lui subì l'ira di Dio, l'ira al posto mio e al posto tuo. Egli portò i nostri peccati fino al punto di diventare egli stesso, dice la Bibbia, peccato per noi, allo scopo di salvarci, allo scopo di darci una speranza di una vita dopo la morte. Soddisfò la giustizia di Dio che impone il pagamento del prezzo del peccato. Gesù è morto, ha preso su di sé le conseguenze del nostro peccato. Ma Paolo ci ricorda anche un altro aspetto riguardante ciò che ha fatto Cristo, la sua resurrezione, che è l'altro aspetto fondamentale del Vangelo. La resurrezione di Cristo è la base della nostra speranza, non solo perché dichiara che Dio ha gradito il suo sacrificio, ma anche perché quell'evento è l'anticipo della nostra resurrezione. E Paolo vuole enfatizzare il collegamento tra quello che è avvenuto a Cristo e quello che avverrà anche a noi al suo ritorno. Lui qui non usa la solita parola greca, questo è interessante, per indicare la resurrezione di Cristo, ma utilizza un'altra parola che descrive una persona che si sta alzando, che si sta levando dopo un periodo di riposo, potremmo dire. La resurrezione con il corpo di Cristo non fu solo un tornare in vita, ma letteralmente un rialzarsi, un elevarsi per andare dove? In cielo, dalla terra al cielo. Ora, questo pagamento, questo rialzarsi, la morte e la resurrezione di Cristo, sono appunto poste in collegamento con chi? Con chi? Con quelli che si sono addormentati. Ecco, questo è il collegamento che Paolo vuole farci riflettere, a cui Paolo vuole farci riflettere. E lui usa delle parole: se crediamo che Cristo è morto, allora crediamo pure. E quindi dice pure. Ecco cosa vuole dire Paolo. Paolo dice: dato che crediamo che Cristo è morto per noi e risorto, così anche crediamo che noi credenti morti, o credenti morti, lo saranno insieme a Lui, lo saranno insieme a Lui. Quindi queste due parole collegano la realtà della morte e della risurrezione di Cristo proprio con la risurrezione di tutti i credenti, tutti quelli che sono morti. Quindi la morte non è più qualcosa da temere, perché Egli morì e risorse in modo da riportare per tutti quelli che credono in Lui la vittoria proprio sulla morte. E questo è quello che noi crediamo, su cui noi siamo saldi. La morte non è la fine di tutto, ma è definita come il riposo del sonno. È periodo di riposo per noi. L'autore agli ebrei ci ricorda un fatto importante, poiché dunque figli hanno un comune sangue e carne, e egli, cioè Cristo, pure vi ha similmente partecipato, questa è l'incarnazione. E poi ci spiega perché si è incarnato, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Cristo ha vinto il diavolo, colui che ha il potere sulla morte, lo ha reso inoperoso, in modo che noi non temessimo più né lui e né la morte. Allora permettimi adesso di essere un po' più preciso riguardo a questa espressione addormentarsi, in modo che non fraintendiamo. A che cosa si riferisce questo verbo addormentarsi? Non all'anima, ma al corpo del credente. Paolo non sta dicendo che l'anima godrà un periodo di riposo alla sua morte o alla morte della persona. Qui sta dicendo che il corpo godrà un tempo di riposo tra la morte e la resurrezione. E tante volte diciamo che in cielo ci riposeremo, forse è nel periodo che ci precederà il cielo che ci riposeremo. In cielo serviremo, continueremo a servire Dio, certamente non più con stanchezza o malavoglia. Quindi è il corpo. Quindi noi diciamo che chi crede, la Bibbia dice che chi crede è già rinato spiritualmente, e quando muore la sua anima va con il Signore, e il corpo in qualche modo si separa, il corpo rimane nella tomba in qualche modo come se stesse riposando. E quando tornerà il Signore, l'anima e il corpo si ricongiungeranno. In questo modo la salvezza sarà totale e compiuta. Come la nostra salvezza è sicura perché è fondata sulla morte di Cristo, così la nostra risurrezione è sicura perché è collegata alla risurrezione di Cristo. E questo sicuramente è una prima nota di speranza per questi credenti. E lo fa mettendo proprio in collegamento la morte e la risurrezione di Cristo con la risurrezione dei credenti morti. Vi ricordate qual era il problema? Il problema era proprio riguardo a quelli credenti che erano morti. Proprio perché ogni credente è unito a Cristo, nella morte e nella risurrezione, Dio, dice Paolo, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Che cosa significa che Dio ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati in Cristo? Significa che tutti quelli che sono morti saranno riuniti per sempre con il Signore, con Gesù. Questo è proprio quello di cui avevano bisogno per essere consolati, sapere che tutti quanti, anche i credenti morti, sapessero di essere riuniti con il Signore Gesù. Nessuno dei fratelli morti avrebbe perso nulla delle benedizioni che accompagnavano il ritorno di Gesù Cristo. Perché Dio stesso avrebbe operato in loro, dice Paolo, per mezzo di Gesù stesso, proprio per ricondurli e condurli a Cristo, a questo incontro che noi avremo. Quindi tramite la fede in Cristo noi siamo uniti a Lui in modo indissolubile. Questa è una realtà così profonda che neanche la morte può guastare, può rovinare o rompere. Questo è il primo cardine, quindi, attorno al quale ruota la nostra speranza. Noi siamo uniti a Cristo. Al versetto 15 Paolo ci presenta un secondo cardine e riguarda il fatto che tutti i credenti parteciperanno al rapimento. Ora, prima di dirci questo, Paolo ci fa notare qualche cosa di importante. Lui dice che quello che sta per dire proviene proprio dal Signore, versetto 15. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Come inizia Paolo questo versetto? Ricordandoci che quello che sta per dire è talmente importante perché proviene direttamente dal Signore. poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Questo è proprio il modo di esprimersi di un profeta dell'Antico Testamento, potremmo pensare, i quali si esprimevano in questo modo quando dovevano portare la parola di Dio al popolo di Israele. Perché è degno di nota questo brano? Non perché è l'opinione di Paolo, appunto, circa gli eventi futuri, non perché è la credenza di una particolare chiesa, la chiesa cristiana. Queste parole non riguardano le sue aspettative circa la sorte di chi muore. Non era quello che pensava Paolo, quello che si aspettava, e non fa leva neanche sulla sua posizione di autorità, potremmo dire, sebbene avesse potuto farlo. No, lui dice che ciò che sta per dire è affidabile perché proviene da Dio, è sicura, è certa perché proviene dalla parola di Dio. E Paolo sottolinea questo aspetto quando definisce Gesù non più con nome umano, ma da adesso in poi, tutto questo brano, lui lo chiama con il titolo di Signore. Adesso Gesù è il Signore. E questo è il modo in cui da adesso in poi appunto lo definisce e ci ricorda che lui ci sta parlando, ci sta dicendo qualche cosa nel suo ruolo di padrone dell'universo. Per cui lui non può mentire, lui è autorità, lo può dire e non può cambiare, è sicura e certa questa affermazione, perché il suo carattere dimostra proprio l'affidabilità delle parole che sta per dire. E Paolo vuole la nostra attenzione, vuole che poniamo la nostra fede in quello che sta per dire, non appunto perché lo stimiamo, ma perché poniamo la nostra fede in Dio che non delude. E ora che lui ha la nostra attenzione, cosa ci vuole dire? E ce lo dice subito, ci dice che noi viventi non precederemo quelli che si sono addormentati. Ecco cosa dice il Signore, che noi viventi non precederemo quelli che si sono addormentati. Il verbo precedere significa avere un vantaggio. Questo significa che coloro che sono vivi, quando il Signore verrà, non avranno nessun vantaggio su quelli che sono morti. O se vogliamo vederla dal punto di vista dei Tessalonicesi, potremmo dire che chi è morto prima del ritorno del Signore non avrà nessun svantaggio sui vivi quando il Signore tornerà. Coloro che si addormentano prima della venuta di Cristo non perderanno nessuna delle benedizioni che Cristo ha in serbo per loro quando Lui tornerà. Godranno appieno le benedizioni promesse. Certamente questa era una grande consolazione per i Tessalonicesi, ma è anche una grande consolazione per noi. Ma questo non è tutto. Infatti queste benedizioni non sarebbero tali se non le godessimo tutti quanti insieme. Infatti Paolo sottolinea il fatto che tutti quanti insieme godremo le benedizioni che sono preparate per noi al ritorno del Signore. Avete notato che Paolo descrive due gruppi ben distinti in questo versetto. Il primo gruppo è quello formato da noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Questo è il gruppo che attende il ritorno del Signore, che ancora è vita. La parusia, appunto, la manifestazione della sua presenza. Ricordate che questo era proprio quello che stavano facendo i Tessalonicesi, che loro aspettavano il ritorno del Signore. E forse ci saremmo aspettati che Paolo un pochettino frenasse il loro entusiasmo, che mettesse proprio un morso, un freno, potremmo dire, e gli dicesse: guardate che potrebbe anche non tornare subito, potrebbe anche tornare tra qualche anno, tra qualche secolo. No, Paolo non fa così, perché anche lui aspettava il ritorno del Signore e lui si mette in mezzo a questo gruppo perché anche lui attendeva il ritorno del Signore da un momento all'altro. Certo, Paolo sapeva che sarebbe potuto morire prima del suo ritorno, tuttavia la sua speranza rimaneva come? Intatta. Infatti lui dice che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù. Adesso si mette nella posizione delle persone morte, e ci farà comparire con voi alla sua presenza, non importa a che gruppo apparteniamo, l'importante è che noi saremo sempre con il Signore, alla sua presenza. Quindi il primo gruppo è formato da coloro che sono in vita, coloro che aspettano la sua venuta, e che ci possiamo anche riconoscere, e il secondo gruppo è quello da quelli che si sono addormentati, quelli morti, quelli che abbiamo descritto prima. Ora, in tutti questi gruppi ci sono tutti i cristiani, tutti coloro che hanno creduto in Cristo, tutti quelli che hanno avuto la fede in Cristo e che sono morti, e personalmente penso anche tutti i bambini che sono morti prematuramente, tutti i neonati, ai quali credo proprio che Dio applichi la sua giustificazione per grazia al momento della loro morte. In tutti questi due gruppi c'è tutti i cristiani, tutta la Chiesa. E questo contrasta, secondo me, con quello che dicono alcuni credenti, che affermano che c'è un rapimento parziale, che alcuni saranno presi e altri lasciati sulla terra. Ma questo brano mostra che questo è impossibile, perché Paolo lo dice chiaro e tondo, tutti i credenti parteciperanno al rapimento. Ricordiamo che questo è lo scopo per cui Paolo ha scritto proprio questo brano, consolare quei credenti che pensavano che alcuni di loro non sarebbero stati presi al momento del rapimento. E questo è quello che i credenti hanno bisogno di sentirsi dire, per essere consolati per la perdita di un loro caro, di un loro fratello. Noi saremo con il Signore insieme a tutti quei credenti che amiamo, che abbiamo amato e che abbiamo goduto la loro compagnia e che ci hanno comunque preceduto. Noi saremo assieme ai nostri figli, che abbiamo perso in modo prematuro, insieme a quelli cui abbiamo testimoniato e magari si sono convertiti senza che noi lo sapessimo. Questo è molto consolante, sapere che il Signore fa questo. Ma Paolo non ha finito, ci presenta un terzo cardine su cui ruota la speranza cristiana, il quale è contenuto ai versetti 16 e 17 e riguarda il fatto che tutti incontreremo il Signore al rapimento, tutti incontreremo il Signore. E devo dire che questi sono due versetti veramente pieni di dettagli, li leggiamo ma vedremo solamente di sfuggita, perché se ci concentriamo solo sui dettagli perderemo il senso proprio di quello che Paolo ci sta dicendo. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Come detto, questo è due versetti che sono pieni di dettagli, ma Paolo non vuole che ci perdiamo nei dettagli, quanto piuttosto incoraggiarci sulla verità che è definita proprio alla fine del versetto 17, che tutti quanti insieme verremo rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Questo è il fulcro della dichiarazione di Paolo. Quindi la nostra speranza non è tanto da rintracciare negli eventi, che sono comunque importantissimi, ma nella sorte finale di quelli che sono morti e di quelli che sono vivi al momento che il Signore tornerà. E quando il Signore inizierà a dare avvio a questa macchina del suo ritorno, dice Paolo, succederanno delle cose incredibili che vanno in qualche modo oltre la nostra ragione, la nostra comprensione. E Paolo ci dice che il Signore stesso scenderà. Bella questa affermazione, perché l'enfasi è proprio sulla parola stesso, il Signore stesso scenderà per prendere la sua Chiesa. Non ci sarà un emissario, non ci saranno degli angeli mandati, potremmo dire, ma Lui stesso verrà per prendere la sua Chiesa e incontrare ognuno di noi. Quindi cosa succederà quando il Signore scenderà? Paolo dice che darà un ordine con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. Il termine chiave è il primo. Cristo darà un ordine. E questo è un termine militare che indica l'azione di un generale che esce. Cristo esce e darà un ordine a cui tutti i credenti risponderanno. Questo termine descrive il fatto che nel momento in cui Cristo scenderà, darà un segnale, un ordine allo scopo di adunare la sua Chiesa. La voce d'arcangelo è un po' più difficile da spiegare, perché non sappiamo molto su questi esseri angelici, mentre la tomba di Dio richiama l'immagine sempre di questo richiamo che Gesù farà ai credenti. Potremmo vedere, e vi lascio solamente come nota, Esodo 16:19 o Numeri 10, versetti 2 a 10, quando in Israele si suonava la tromba per radunare il popolo o per la guerra o per incontrare Dio o per cominciare nuovamente a camminare verso la terra promessa. È un segnale, un ordine che il Signore darà proprio perché Lui è il Signore. E cosa succederà? Appunto, delle cose incredibili. Inizieranno degli eventi così grandi, irripetibili nella storia dell'uomo. E lui dice che prima risusciteranno i morti in Cristo. Questi sono quelli che si sono addormentati, i morti in Cristo. Immaginate che cosa vuol dire che milioni e milioni di credenti in quel momento torneranno in vita e saranno con il Signore. E questa è proprio in relazione ancora con il problema dei Tessalonicesi. Paolo non sta vagando, sta cercando di curare il problema dei Tessalonicesi. Loro erano tristi perché avevano paura che i morti avessero perso le benedizioni, invece lui che cosa dice? No, i morti saranno in qualche modo i primi che godranno le benedizioni del regno, le benedizioni dell'essere con Cristo. Ma perché la risurrezione è importante? Perché Paolo ci sta facendo vedere questo aspetto? Perché la risurrezione è l'ultimo aspetto che riguarda la salvezza che si compie nel credente. Leggete per un momento Efesini 1:13-14. Qui Paolo dice ai credenti che avete ricevuto, noi abbiamo ricevuto, il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità futura, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Al momento della nostra conversione abbiamo ricevuto lo Spirito, il quale è il pegno, l'anticipo, la caparra della nostra eredità. E qual è la nostra eredità? Ce lo dice, la piena redenzione. La piena redenzione. Tu dici, aspetta un momento, se credo non sono già stato salvato? Non sono già stato perdonato da Dio? Sì. Tuttavia qui comprendiamo che il disegno di Dio non è semplicemente quello di salvare e redimere l'anima, ma quello di redimere assieme all'anima anche il corpo, perché Dio ci ha fatti così. Ricordate che la nostra risurrezione è proprio posta da Paolo in collegamento con la morte e la risurrezione di Cristo. E questo ci porta a considerare che l'applicazione dell'opera di Cristo, che è stata compiuta alla croce, non potrà dirsi conclusa in un qualche modo fino al giorno in cui Dio attuerà la risurrezione dei morti, la risurrezione dei nostri corpi. È vero, siamo pienamente salvati. Però dobbiamo anche ammettere che non sperimentiamo ancora in modo completo gli effetti di questa salvezza. Perché siamo ancora in un corpo, come dice Paolo, un corpo di peccato. Siamo ancora legati a questa realtà. Ma la salvezza, per essere completa e attuata, deve passare anche dalla redenzione del nostro corpo. E questo brano appunto ci ha detto come lo farà. Con un segnale. E i corpi in un istante risorgeranno. Ma poi ci dice che succederà qualcosa anche al secondo gruppo. Noi viventi, che saremo rimasti, dice Paolo, saremo rapiti. E a questo comando non seguirà una resurrezione, ma che cosa? Una trasformazione. È vero, non ce lo dice esplicitamente qui Paolo, ma questo lo possiamo capire mettendolo in collegamento proprio con Prima Corinzi capitolo 15, un altro capitolo importantissimo riguardo la resurrezione. Paolo al versetti 50 e 52 ci dice: ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati, sia quelli che sono risorti che quelli che sono ancora in vita. Tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, dice Paolo, e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Bellissimo pensiero. Sia i corpi risorti che quelli dei viventi saranno trasformati incorruttibili, non più in grado di peccare, non più limitati dalle nostre debolezze, quelle che noi vediamo adesso. In un momento prima stiamo ancora combattendo con le nostre debolezze, un momento dopo saremo trasformati in un batter d'occhio. In quel momento corpi di miliardi di persone saranno resuscitate, trasformate e rese in grado di poter incontrare il Signore nell'aria. Perché questo è lo scopo. Paolo continua dicendo che verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Insieme lo faremo questo. Insieme. Insieme. Il Signore non vuole salvare solamente degli individui, ma vuole salvare tutto il corpo, cioè la Chiesa. Meraviglioso. Noi facciamo parte di un piano che è più grande di noi. Certo, Dio ci salva come individui, ma fa parte di un piano che comprende tutta la sua Chiesa, di ogni epoca, di ogni lingua, di ogni tribù, dice la Bibbia, in modo che tutti quanti insieme arriviamo allo stesso momento ad incontrare il Signore nell'aria. E quindi quest'ultimo aspetto ci prepara ad apprendere l'ultimo cardine su cui ruota la speranza cristiana, che è appunto contenuto al versetto 17, e riguarda il fatto che tutti saremo sempre con il Signore. Ora, questa gloria che è definita, che del cielo, è definita con queste parole: così saremo sempre con il Signore. Questo è l'adempimento della promessa di Gesù. Ricordate nell'ultima notte, quando è stato con i discepoli, lui ha detto: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E anche l'adempimento e l'esaudimento della preghiera, quando, sempre in quella notte che Gesù fece, lui disse: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria, la gloria che tu mi hai dato perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Questo è l'adempimento di questa preghiera, finalmente. Questa è la realtà che attende tutti i credenti. Avete notato che Paolo a un certo punto si ferma? Non dice più nient'altro, lui dice che saremo per sempre con il Signore. Non ci dice nulla riguardo al cielo, come sarà. Non dice nulla riguardo a quello che succederà dopo, a questo nostro incontro con il Signore. Dove andremo, in terra, in cielo, no? Non dice nulla riguardo agli angeli, non dice nulla riguardo a come è fatto il luogo in cui saremo con il Signore. Non parla di strade d'oro, di pietre, porte con pietre preziose, non dice nulla, si ferma qui. Perché? Perché? Perché tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, di cui hanno bisogno i credenti di sapere, è contenuto proprio in questa frase: che saremo tutti con il Signore. La bellezza del cielo è tale perché lì c'è il Signore. C'è il nostro Salvatore, il nostro Redentore, come abbiamo ricordato, c'è il nostro Papà. La bellezza del cielo non sta tanto nel comprendere tutte le immagini che sono descritte ad esempio nel libro dell'Apocalisse. Certo, hanno una loro importanza, non sono nel capire chi sono le persone che vede Giovanni quando sta davanti al trono di Dio. Non serve comprendere in qualche modo tutti i punti che riguardano la Gerusalemme celeste, perché non li comprendiamo. Quelle cose le scopriremo quando saremo davanti a Lui. Ma quello che consola i nostri cuori oggi è che per la grazia di Dio noi tutti saremo con Lui insieme per sempre. E questo, fratelli, ci basta. Questo mi basta nelle mie prove. Mi basta per essere consolato nelle mie prove. Questa è la speranza che consola i cuori di tutti noi, spero, che saremo sempre con il Signore. E concludiamo con una piccola applicazione, perché Paolo conclude con questo versetto 18. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Paolo non dice consolatevi con queste parole. Paolo dice consolatevi gli uni gli altri con queste parole. Che cosa sta dicendo qui Paolo? Sta dando a noi la responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri. Paolo assegna tale responsabilità a ogni singolo credente che è qui oggi in questa sala. Abbiamo visto che questo è un brano, un carattere pastorale, e lui ci fornisce il materiale per consolare, ma lascia a noi, a me, a te, il compito di poterlo fare. La responsabilità di consolarsi non è la responsabilità solo di un pastore, di un anziano della Chiesa, ma la responsabilità di ogni singolo credente che compone la Chiesa locale. Ora, Dio è interessato al nostro dolore. Dio ha parlato nel mezzo del nostro dolore. Di conseguenza, dobbiamo esserlo anche noi interessati al dolore dei nostri fratelli. E certamente io comprendo che questa responsabilità che oggi Paolo ci mette davanti anche ai nostri limiti, perché tutti, credo, ognuno esamini se stesso, nel passato, nel presente, siamo stati negligenti nel prenderci cura gli uni degli altri. E forse perché non ne vedevamo l'utilità, o forse perché eravamo anche noi nel dolore. Comunque sia, Dio ci chiama a consolarci. Attraverso cosa? La verità del Vangelo, attraverso quello che abbiamo appreso di questo brano, che tutti quanti noi saremo insieme con il Signore. Quindi studiamo le dottrine, nutriamoci del Vangelo, di queste verità, riflettiamo sul significato della morte e della risurrezione di Cristo e anche sul nostro incontro con Lui, e saremo consolati nel nostro dolore. E allo stesso tempo impareremo a consolare coloro che stanno vicino a noi e che soffrono. Preghiamo. Caro Padre, questa è veramente una grazia che Tu ci dai, perché noi tutti meritavamo di essere all'inferno. Noi tutti eravamo destinati in qualche modo, a causa del nostro peccato, a essere eternamente separati da Te. Ma Cristo è venuto ed è morto ed è risorto per i nostri peccati. Tu hai gradito il suo sacrificio. È solo per quel sacrificio che noi oggi possiamo avere questa speranza, questa consolazione di fronte alla morte, che ci rende più forti, Signore, nel guardare al futuro. Signore, insegnaci a fondare la nostra vita su questa verità, che Tu tornerai e che Tu tornerai presto, Signore, a vivere secondo questo aspetto. Che consolazione sapere che Tu ci radunerai e che saremo insieme agli altri nostri fratelli, a tutte quelle persone che in qualche modo abbiamo perso nel corso della nostra vita. E forse ci darai anche delle sorprese di vedere persone che si sono convertite e noi non lo sapevamo. Signore, il cielo sarà pieno di sorprese per noi. E noi oggi abbiamo solamente pregustato quello che tu ci stai preparando. Signore, la Chiesa dice: vieni presto. E noi rispondiamo tutti: Amen, Signore. Amen.